nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico!
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli!
Niente panico, niente panico!
Niente panico! Noi vogliamo cominciare, Paolo, questa ultima puntata della stagione di Niente Panico con il calendario filosofico di Mario, che sempre ci manda.
Mario, illuminaci!
Ecco, per oggi, lunedì 16 giugno, dice: non abbiate paura di decidere, di cambiare, di trasformare la vostra vita, di inseguire i vostri sogni e di ricominciare tutto da zero. Sono sempre le ultime chiavi ad avere ragione, non le porte. Bella questa frase di Alessandro Di Domizio, che era un autore che non conosco. Ecco,
però se qualcuno ha un fabbro, fra l'altro, avrei bisogno
di cambiare la chiave.
Le chiavi della vita sono difficili da trovare, soprattutto quando le perdi, e allora ci si deve ingegnare. Ma
Paolo, oggi abbiamo una puntata un po' magica da proporre, anche un po' drammatica se non si hanno. Dice, io paragonavo il racconto del prenotare le vacanze e rischiare di farsi fare una truffa online a quando non hai ben preparato la borsa per andare in spiaggia, se ti sei dimenticato le creme di protezione o le occhiali da sole, no?
Ok.
Ecco.
Sì. O il costume da bagno.
Quello è un trauma per gli altri, no? Ecco. Sì. Sì, esatto.
Scusi, hai dimenticato una cosa. Sì.
A meno che vai nella spiaggia per nudisti, allora
soluzione,
cosa.
Sì, ecco, vedi.
Esatto, l'importante è avere la soluzione in mano.
Creativi.
E quindi noi vogliamo mettere in campo questo tipo di soluzioni, perché tanti oggi prenotano online le proprie vacanze, fanno tutto loro. E oggi però c'è subdola, sempre in agguato, anche la fregatura di chi fa il truffatore, se ne approfitta anche per l'unico momento che uno ha di tregua durante l'anno, dice che bello, ci metto due soldini, vado, lavoro tutto l'anno per queste vacanze e alla fine hai prenotato e non esiste il posto dove hai prenotato.
E a volte il fai da te finisce molto male, in effetti. Ci sono alcune regole di comportamento che conviene adottare quando si tenta di fare la prenotazione fai da te. Prima di tutto, attenzione alle proposte troppo belle per essere vere. Un albergo 5 stelle a prezzi stracciati, la cosa già non ha un buon profumo. E poi la richiesta di chi offre il servizio di uscire dalle piattaforme di prenotazione e di pagare separatamente in cambio di uno sconto. Questo è il tipico segnale che c'è qualcosa che non va.
Che non va.
Perché, sì, è vero, gli alberghi molto spesso hanno, per esempio, un prezzo sulle piattaforme principali di prenotazione e un altro quando chiami direttamente, per cui loro magari ti dicono: guarda, le camere occupate prenotate dal servizio di prenotazione online sono a questo prezzo, ma se ci chiami direttamente evitiamo quello. Può funzionare, però bisogna assicurarsi di un'altra cosa a quel punto: che il numero di telefono al quale ci si rivolge sia quello vero dell'albergo.
Mamma mia.
Perché ci sono anche quelli che ti chiamano e ti dicono: no, tu chiama me, dammi i dati della tua carta di credito. Sì, prenotazione fatta. Quando arrivi in albergo ti guardano e dire: ma lei chi è?
Chi è?
Perché hai pagato qualcun altro che ha fatto finta di essere l'albergatore. Ne inventano una più del diavolo. Questa è una cosa molto diffusa, e soprattutto l'altro fenomeno che si nota molto spesso è la vergogna. Perché ti accorgi a quel punto di essere stato imbrogliato e non ti va di segnalare, denunciare, parlarne con gli amici, metterli sul chi vive, perché ti vergogni di esserci cascato. E in realtà questa è una cosa che dovremmo mettere un po' tutti da parte, perché può succedere a tutti. Non è una questione di non essere capaci, di essere distratti, ma di non conoscere l'argomento e soprattutto di avere a che fare con un professionista della truffa. Questi sono professionisti.
Sono dei professionisti, assolutamente sì.
Sanno come intortarti.
Ecco, quindi parleremo di questo e del resto nella prossima ora, ma soprattutto vi portiamo nell'antico Egitto.
Insieme.
Faccio il diavolo. Prenoti tu però,
al massimo per te. Io mi illumino per te, anche quando non mi baci, per orgoglio posso farlo io per te. Vado in terapia per te. Scaglio io la prima pietra. Mi rovino la carriera, presa da una furia cieca. Per calmarmi sto svuotando il portafoglio. Io mi indebito per te, ma te lo giuro su Maria. L'amore cieco è una teoria. Non parli mai di gelosia, ma io occhio io mi venderei per tutto, per zero. Mi venderei per finta e davvero. Io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Che succede la notte? Ma che succede la notte? L'orologio si mette a correre come me nella bufera, per seguire una chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria.
Tra mistero, archeologia e fregature, diciamo, per riassumere la puntata di oggi, l'ultima, per quanto ci riguarda, Paolo, come niente panico, come come disinformatico, vai in vacanza o?
No, il podcast del disinformatico prosegue, anzi oggi ci sarà una puntata nuova, parleremo di meta AI, ma si va avanti continuamente, anche perché qui è un fiume continuo. Si fa veramente fatica a stare dietro a tutte le novità informatiche, tecnologiche di vario genere che arrivano, anche poi quelle normative, già che ci siamo, ecco.
Certo.
Ma sì, la vacanza l'ho già fatta.
L'hai già fatta, sì. Sei già stato a San Francisco, sei già stato al mare? No, perché i rettiliani non vanno al mare. Bene.
Allergia all'acqua salata.
Paolo, cosa ne dici se allora ci trasportiamo, non so in che, ci decomponiamo molecolarmente?
No, aspettiamo ancora qualche anno, grazie.
Ci trasliamo, va bene, sì. Indietro nel tempo, da un gate spazio-temporale, torniamo nelle vaste necropoli dell'antico Egitto. Dove mi vuoi portare, Paolo?
Allora, vorrei portarti in un luogo frequentatissimo dai turisti, quindi molti di quelli che ci stanno ascoltando, magari che hanno in programma un viaggio in Egitto, passeranno di lì. Stiamo parlando del gruppo delle piramidi di Micerino, Kefren e Giza. Famose perché sono quelle grandi, molto vicine alla città, al Cairo, quindi molto accessibili e soprattutto iconiche. Le conoscono tutti. C'è una teoria secondo la quale queste piramidi, costruite intorno ai 2500 a.C., sarebbero allineate con le tre stelle principali della costellazione della cintura di Orione. Ed è una cosa che è uscita già negli anni 90, c'è un libro che si chiamava The Orion Mystery, vendibilissimo, una cosa così, cioè non è che dice, l'ho risolto, è un mistero. Allora questo autore, Robert Boval, avanzò l'ipotesi che ci fosse un allineamento, cioè gli egizi antichi avrebbero messo le piramidi in tre posizioni che corrisponderebbero alle stelle centrali della cintura di Orione.
Una trasposizione di quello che avviene nell'arco.
La guardo, la vedo, la dice, bravi come sono, cioè, bravi ingegneri.
No, la cosa pazzesca era che non avendo dei droni, non avendo la possibilità di innalzarsi dalla terra come facevi, avere questa visione.
Si chiama geometria, si usa così.
Va
cioè,
bene.
Il geometra era quello che misurava il terreno. geometra.
Sì.
Geometra.
Metro, sì.
E quindi il modo di calcolare era una cosa importante. Perché? Perché ci sono le tasse da pagare. Quanto è grosso il tuo terreno? Bisogna essere capaci di misurare la superficie. E quindi c'era già nell'antico Egitto la capacità di misurare, di pianificare, di tracciare figure regolari nel terreno, anche senza ricorrere per forza di cose a elicotteri o a antichi astronavi o altre cose di questo genere. Si può fare.
Si poteva fare.
I campi di calcio, quando li tracci, non è che dici presto, devo mandare su un drone, lo lascio lì. Prima come facevamo?
Non facevamo, certo, sì, non facevamo uso di droni, sì, ce l'abbiamo fatta comunque.
Ce l'abbiamo fatta comunque. E quindi non c'è bisogno di ricorrere a tecnologie o a quindi ipotizzare interventi extraterrestri per spiegare l'allineamento delle piramidi o il piazzamento delle piramidi. Si può fare. Quello che si può dire è che sicuramente le piramidi sono allineate con i punti cardinali. Ma anche questo non è difficile da fare. Se osservi il cielo, e se sei in Egitto, il cielo è bellissimo da osservare. C'è una visione del cielo che è difficile trovare altrove.
Super visibile, è vero, perché le luci sono ridotte, magari. Magari non al Cairo centro, ma ecco, fuori.
Ecco, allora, questa teoria del mistero di Orione in realtà ha dei grossi problemi.
Mm-hmm.
E quindi, se uno ci vuole credere, ci creda tranquillamente, è sicuramente affascinante. Però non corrisponde ai fatti. Per esempio, il problema è che le tre piramidi non sono state progettate tutte contemporaneamente, ma risalgono a periodi differenti. Quindi non è che dicono una la faccio adesso, l'altra la faccio 100 anni dopo, con calma. È un po' implausibile. Ma poi, soprattutto, l'allineamento è un po' così. Cioè, nel senso che sono tre stelle, quelle della cintura di Orione, e sono tre le piramidi, più o meno se le sovrapponi, ma devi girare la foto. Cioè, se prendi la costellazione, devi rovesciarla. Quindi stai barando già in partenza. È un allineamento molto forzato.
Mm.
E poi c'è un problema, e questo grazie alla rivista Astronomy, una delle più prestigiose riviste di astronomia, Eric Betts, che è un laureato in fisica e astronomia della Northern Arizona University, ha scritto un articolo in cui spiega bene questa cosa. Le stelle non stanno sempre fisse in cielo. Nel corso dei millenni si spostano molto lentamente, e quindi quando le piramidi sono state costruite, le stelle della cintura di Orione non erano dove sono adesso in cielo, erano un po' spostate. Quindi
okay,
qualunque ipotesi di allineamento cade miseramente. Tutto lì.
No dai, non può essere tutto lì, non può essere tutto lì, Paolo.
No, ma io ho una proposta invece. Proviamo a riflettere su quanto erano bravi questi ingegneri, questi progettisti, questi pianificatori, che col niente, quindi senza droni, senza computer, senza GPS, riuscivano a organizzare, progettare, pianificare, piazzare, far stare in piedi per millenni delle strutture.
Pazzeschi.
E quindi invece di ricorrere a dire guarda, è sicuramente merito di qualche forza extraterrestre, guardiamoci un attimo in faccia e diciamo guarda quanto siamo, a volte, quando ci impegniamo, quanto siamo bravi a fare.
Bello, mi piace.
Mettiamola così.
Ma tornando alle stelle, a guardarle, io, siccome adesso c'era Vasco in concerto, fammi tornare nel presente, no? E lui a un certo punto in una canzone dice le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che sono pochi quelli che si avverano. Possiamo associarlo alle stelle, agli egizi? E ce l'ascoltiamo e torniamo tra un disco?
È molto ardita come cosa, Vasco Rossi e gli egizi, ma da qualche parte ci sarà un collegamento.
Chissà, chissà.
Corrono felici grandi novità, macchine veloci, genti più capaci, guarda quante società.
Molti di noi sono stati in vacanza in Egitto, si diceva Paolo, stiamo parlando anche dei talenti umani, anche in secoli passati dove non ti saresti mai immaginato tanta bravura a livello di costruzione, di collaborazione, di umani che non avevano a disposizione tutti i mezzi tecnici che abbiamo oggi. C'è la famosissima Valle dei Re e la Valle delle Regine, due siti archeologici di importanza storica e culturale mondiale situati nell'antico Egitto, vicino a Luxor, l'antica Tebe, sulla riva occidentale del Nilo, la Valle dei Re che era luogo di sepoltura dei faraoni del Nuovo Regno, mentre la Valle delle Regine chiaramente ospitava le tombe di regine, principesse e principi reali. Entrambe queste valli sono patrimonio mondiale dell'UNESCO e sono mete turistiche molto popolari. Ci sono anche temi importanti, il famoso attentato in una di quelle zone, in una necropoli, e per cui anche dei ricordi molto
crudi,
grazie Paolo. E poi ci sono anche posti che permettono, partendo da lì, da chi ha cercato di entrare per la prima volta in una tomba, quindi le leggende sulle maledizioni di chi profanava queste tombe, il coraggio di andare a tirar fuori un faraone per capire come si mummificavano, eccetera eccetera, e la storia di vari territori, anche della necropoli di Saqqara, che oltre a conservare corpi di faraoni, di re, di principesse e di regine, avevano anche conservato degli animali sacri che venivano sepolti in altrettanti sarcofagi, che erano dei monoliti pesantissimi.
E infatti si sta parlando di oggetti che pesano anche 40 e più tonnellate, e uno si chiede: ma come fai a mani nude a calare, fra l'altro, perché il corridoio è a un livello e il sarcofago è a un livello più basso, la camera dove si trova il sarcofago è più in basso.
Ci sono cunicoli, tra l'altro, strettissimi.
Esatto. Come fai?
Già il trasporto era impossibile, già sul piano, perché erano pesantissimi, ma come fai a portarli giù in questi cunicoli stretti?
E qui si scatena la fantasia, ovviamente, chiaramente non è possibile. Allora, questo, c'è una cosa interessante, si chiama il teorema della sedia. Tu sai costruire una sedia? Cioè ti dicessero questo è il legno, anzi questo è l'albero, taglia l'albero, tirano fuori dei pezzi di legno, fanne una sedia, sì. Saresti capace? Probabilmente nessuno di quelli che ci sta ascoltando, tranne gli artigiani, saprebbe fare una sedia. Ma non vuol dire che fare le sedie sia impossibile.
E questo è il teorema della sedia.
Tu non lo sai fare e quindi pensi che sia impossibile. No, è semplicemente che se non conosci l'arte non sai come si fa. Gli archeologi lavorano proprio per scoprire queste cose e hanno notato, per esempio, che in queste camere funerarie ci sono dei segni, che sono i segni degli argani che venivano usati. Quindi usavano già le carrucole, gli argani. Tecnologia semplice che esisteva già, e poi soprattutto la tecnica geniale per calare questo pesantissimo sarcofago. Veniva riempita la stanza, la camera dove doveva essere depositato il sarcofago, veniva riempita di sabbia, quindi veniva portata a livello del corridoio. Il sarcofago con gli argani veniva pian piano trascinato, ci sono dei rulli, ci sono dei segni, i segni dei binari nel pavimento, quindi sono lì da vedere. Veniva portato in posizione e poi pian piano, con molta pazienza e molta attenzione, toglievi la sabbia. E quindi pian piano il sarcofago scendeva.
Wow. Wow.
Alla fine, quando te lo dicono, dico, ma così facile. Non è che sia facile, ci vuole attenzione.
No. Intelligenza, ingegno.
Soprattutto ingegno.
Monoliti giganteschi, tecniche misteriose, quindi no, leggende su forze sconosciute magari no, come hanno fatto questi antichi a spostare i blocchi di pietra, che oggi davvero sembrano impossibili da muovere. Dunque è vero, è incredibile a volte, Saqqara che conserva tante testimonianze incredibili, tu vai, ammiri e poi ti rendi conto della capacità dell'essere umano anche in tempi non sospetti di fare cose davvero quasi magiche.
Ecco, e fra l'altro è stato fatto anche un esperimento concreto, un archeologo ha trovato un sarcofago che era stato calato solo parzialmente nella sua nicchia e ha fatto l'esperimento per vedere se funzionava questa storia della sabbia. Ha detto sì, funziona.
Funziona.
Secondo una stele trovata in zona, è imbarazzante questa cosa, ci volevano 28 giorni lavorativi per trasportare un sarcofago da decine di tonnellate e il suo coperchio fino alla camera funeraria. 28 giorni, cioè in 28 giorni fai fatica a trovare l'asfalto per la strada quasi, e quando c'è una buca, e no, questi nell'antico Egitto 28 giorni, fatto!
Mamma mia.
Prova, cerchi un idraulico in agosto?
Sì. Non lo trovi.
Oh, non si preoccupi, a settembre arrivo.
Va bene.
E questi 28 giorni per
mi piace il parallelismo. E poi va detto che per secoli e secoli e secoli sono rimaste sommerse queste necropoli, quindi l'altra magia è stata quella di riportarle alla luce attraverso gli scavi, insomma questa sabbia che le ha inghiottite. Tante piramidi sono state proprio letteralmente sommerse dalla sabbia. E sì, chissà quanto c'è da raccontare. Potremmo fare un bel viaggio e tornare nel bellissimo museo del Cairo, un museo che veramente ti fa fare ma nessuna presenza aliena, credi?
Ma
proprio
perché?
Ma non lo so, Paolo,
devi sempre tirare in ballo gli alieni,
che
quando
noioso,
c'è così,
ma mi devi distruggere sempre tutto.
Ma sono cose bellissime già così, perché devi tirare fuori?
Perché devo tirare fuori
il tentacolato, via.
Uffa. Say this wrong. Tell me would you stay with me? Maybe we can make this home. You should run away with me. Even if you're better off alone. I like that you like me. I kissed your lips, you got good taste. I like that you like me. I could close my eyes and draw your face. If you take this chance, I'll give you oxygen to breathe me in, but I'll say sorry in advance. My head's a mess, it's like that every day, and I'll try my best. It sounds cliche, but tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we can make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. Your name is a neon light in the sky where darkness surrounds us. Let's leave this town, get married, go to Vegas and create nostalgia. Tell me, will you save this dance? I feel my knees get weak beneath me. I know this night might be our last. My head's a mess, it's like that every day, and I'll try my best. It sounds cliche, but tell me, would you wait for me? Baby,
Maybe I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we can make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. Tell me, would you wait? For me, maybe I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. I don't wanna say this wrong. Yeah. Tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Say this. Tell me, would you stay with me? Maybe we can make this. You should run away with me, even if you're better off alone. Tell me, would you wait, 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 wait for me? Tell me, would you wait, 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 wait for me?
Wait for me.
La magia extraterrestre ce l'hanno almeno loro, che magicamente scompaiono dopo averti fregato migliaia di franchi. E quelle sì che sono cose aliene.
Manco del teletrasporto?
No. Allora, noi stavamo parlando di viaggi di vacanze a Luxor, nella Valle dei Re, sul Nilo, una bella vacanza ad Hurghada, a Sharm, dove volete voi, o semplicemente nel Mediterraneo. Boh, magari nel Mediterraneo ancora si fa una telefonata e si prenota la vacanza, o l'amico dell'amico dice: guarda che il mio amico che conosce quello ha un appartamento all'Elba, andiamo all'Elba.
Conosci.
Va bene. Ma quando vuoi farti anche solo una vacanza sciistica tra Courmayeur, Zermatt, non so dove, magari smanetti sui vari portali, mm-hmm, da Booking a tutti quei portali lì, no? E dici: ah, guarda che carino questo posto, ah, che belle immagini, cioè, che provo a fare la prenotazione online, vedi le immagini da Booking, sei partito per esempio, no? E poi ti accorgi che succede qualcosa, all'inizio ti rispondono, ti chiedono di versare. Questo è successo a me, così portiamo, sì, per prima la mia testimonianza. Io sono anni, decenni che mi organizzo le vacanze da sola, ma non perché sono andata tante volte e mi sono trovata bene, e come dice un'amica che chiede di non essere mandata in onda, dice: guarda che non è che costa di più prenotare attraverso un'agenzia di viaggi, guarda che il servizio è davvero ottimale, perché dando una piccola percentuale all'operatore ti sanno trovare esattamente la meta dove vuoi andare, con gli ingredienti per la tua vacanza che cerchi, se o non hai figli, se non vuoi assolutamente avere bambini in vicinanza. Insomma, sono capaci a farti un ottimo servizio, lasciamo fare ai professionisti il loro lavoro e siamo d'accordo. Altri però, vuoi perché magari non hai tempo, perché all'ultimo l'azienda ti dà la possibilità di partire una settimana in vacanza, dici: cosa faccio sto qua, no voglio partire all'ultimo, e quindi dici: ma d'ora che vado in agenzia, metti che la vacanza inizia improvvisamente il giorno dopo, e dici: vabbè, mi voglio prenotare online. Nel mio caso io avevo del tempo, ho smanettato, ho trovato questo bellissimo appartamento in una regione sciistica, e poi a un certo punto ti dicono: guarda, per comodità vorrei che vai su TripAdvisor. Che uno già doveva farsi una domanda, dice: perché non va bene questo portale, devo switcharmi su TripAdvisor? Vai lì per favore, perché noi lavoriamo più comodamente da lì per questi appartamenti. Dice: vabbè, vado su TripAdvisor. E poi su TripAdvisor ti dicono: guarda, ecco, rispondimi a questa mail, e poi per fare il versamento dovresti versare in Olanda, mi sembra che fosse, però non mi ricordo più, te l'avevo raccontato. E tu dici: vabbè, magari lì devo interrogarmi, però perché uno non può possedere un appartamento a Zermatt ed essere un olandese? Dov'è il problema? Allora tu dici: vabbè, se tu hai l'appartamento è privato, non c'è nessuna agenzia, non ti sospettisci nemmeno. Dici: vabbè, devo versarti già tutta la caparra, e non erano pochi soldi, e tu versi la tua bella caparra, cioè totale del costo. Dopo un po' ti dice: ma senti, ma non so, c'è la cosa per fare la raclette? C'è il pentolino della fondue? Vuoi sapere,
le
nell'appartamento,
cose essenziali della vita.
Noi partivamo in 8, comunque non vai fuori al ristorante, certo, tutte le sere, certo. Magari vuoi organizzarti, fai una spesa di base e dici: beh, da sapere se devo portarmi il pentolino da casa della fondue. Scusa, vuoi farti una vacanza d'inverno senza la fondue?
Cioè, mai.
Mai. E a un certo punto non ti risponde più nessuno. Dici, ma è un problema, vi ho offeso perché il vostro pentolino della fondue era meglio del mio. E poi ti accorgi che non esiste più niente e ritorni a vedere su Booking il famoso bellissimo prospetto online che avevi visitato. Non c'è più l'appartamento, non c'è più niente, tutto sparito. E a lì ti rendi conto che hai subito una truffa.
Qui purtroppo è molto facile cascarci e bisogna soprattutto resistere alla tentazione del beh dai, ma sì, non è troppo strano, come dicevi tu. Sì, è strano che questo sia in Olanda, però potrebbe anche essere. E a furia di però potrebbe anche essere, ti accorgi che stai cadendo nella trappola troppo tardi. Quindi se la situazione è anche solo vagamente anomala, meglio fermarsi, ragionare a mente lucida e dire aspetta, fammi controllare. Trucco del mestiere, questi truffatori operano online. Se riesci a trovare la maniera di comunicare in un modo alternativo, quindi non la mail, non la piattaforma di prenotazione, ma una telefonata a un numero trovato per esempio sulle pagine gialle, sulla guida telefonica locale, allora sì, se hai qualcuno sul posto che può andare a vedere per te se esiste il luogo, se il numero corrisponde. Oggi bastano anche piccoli trucchi del tipo vai con Google Street View.
Stavo dicendo, sì.
Guardi se esiste l'albergo. Ho visto alcuni casi, c'è un famoso sito che fa miete vittime costantemente, viene segnalato in continuazione, ma continua a pubblicizzare un albergo che non esiste in Italia. Bellissimo albergo fatto con l'intelligenza artificiale.
Ce lo vuoi dire il nome dell'hotel che non c'è? Che l'hotel che non c'è.
Non è il caso, non è il caso. Perché appunto poi la gente va a cercarlo, lo trova e pensa che sia vero, perché c'è il filmato, c'è la prenotazione avveniristica con tutto un sistema e ti prendono i tuoi soldi. Ciao ciao. E quindi bisogna stare estremamente attenti. Al minimo segnale di anomalia, fermarsi e cercare un canale alternativo per la verifica.
Prima di pagare, verificate.
Assolutamente. E soprattutto quando un luogo chiede tutto subito in anticipo, anche questo è un sintomo preoccupante, perché di solito le organizzazioni serie ti dicono dammi un acconto per garanzia, ma non ti dicono dammi tutti i soldi.
Sì. Noi siamo riusciti a recuperare i soldi, per fortuna, ma dopo 3 o 4 mesi dove tutti i giorni abbiamo telefonato alla piattaforma Viaggi, ogni giorno mancava un documento, non abbiamo mollato, ci davamo l'alternanza, un giorno chiamavo io, un giorno mio compagno, siamo riusciti, avevamo praticamente la collezione di tutti i documenti, di tutte, prenotazioni bancari, qualsiasi cosa per riuscire, e in parallelo abbiamo subito segnalato alla banca il pagamento a fonte ignota. La banca ci ha salvato, e la banca a un certo punto hanno intercettato le segnalazioni, erano così tanti, hanno beccato il truffatore, aveva un conto con già versamenti cospicui, quindi una bella cifra, sono riusciti a rimandarli, visto che i pagamenti li fai comunque online, ai tracciamenti, hanno rimandato, un giorno ci siamo ritrovati sul conto magicamente, incredibilmente,
che
e
bello.
Grazie, sì, i soldi persi, e quella è stata una grande lezione. Tuttavia venerdì stavamo facendo una prenotazione, adesso poi prendiamo un tempo di un disco e ci torniamo con la collega, dice ho fatto la prenotazione online, poi ha il numero di telefono, poi whatsappare, sembrava tutto in ordine, è rimasta insospettita dal fatto che gli hanno chiesto i documenti da mandare online e di specificare, aspetta adesso non mi ricordo come avesse fatto il pagamento, e ci siamo insospettiti in tre, c'era anche Sterchi, dice aspetta che poi avevo seguito una puntata, sì, perché aveva anche lui parlato con te per un tema analogo, e poi ci siamo detti allora procediamo come avrebbe fatto Paolo Attivi. Abbiamo fatto le domande subdole, poi volevamo parlare con quello che affittava l'appartamento, in questo caso era Minorca mi sembra, e volevamo parlare con lui, dopo noi non sapevamo super bene lo spagnolo, ci siamo fatti aiutare per fare un translate veloce, ma e insomma alla fine siamo riusciti ad avere un riscontro umano, che quella persona veramente voleva i passaporti perché in passato era stato fregato a sua volta che nessuno era arrivato. Però ecco, era vero, e in teoria la prenotazione è ok, adesso vediamo se la collega parte veramente questa settimana, glielo auguriamo, ma non era un fake, però ti sospettisce, no?
Giusto.
Perché quando mai abbiamo mandato un passaporto? Non si mandano i passaporti?
È rischiosissimo,
vero?
Sempre. Comunque
Guarda che non è ancora partita, magari la sentiamo prima.
Parliamo.
Se avete la vostra testimonianza, mandatecela. Have the power. Dopo deve avere anche the instruments per, cioè, per gli, per essere un po' sgamato, per sì, non farsi proprio sempre fregare,
e
no Paolo?
Il tempo, perché il tempo è denaro, ma tutto il tempo che per esempio hai passato tu con il tuo compagno a risolvere questa questione ha un costo. Quindi a volte per risparmiare rischi di trovarti con una spesa in più. E poi c'è una tendenza nuova che vorrei segnalare, visto che stiamo tutti cominciando a muoverci per le vacanze. Non usate i software di intelligenza artificiale tipo Meta AI o Google AI e altre cose di questo genere, o ChatGPT, per informarvi sulle località di vacanza, perché questi spesso prendono fischi per fiaschi. Mi segnala Mauro, un lettore del disinformatico, mi segnala questa chicca che ha trovato. Ha provato a chiedere informazioni sulla funicolare di Lugano, una cosa che chi abita in zona conosce benissimo, che è, e secondo Google AI, la funicolare di Lugano, quello che, allora, premetto per evitare disinformazione e equivoci, quello che sto per dire non è vero, è quello che viene dichiarato dall'intelligenza artificiale di Google. Dice l'intelligenza artificiale che la funicolare di Lugano è in programma per essere dismessa definitivamente a partire dal 1 maggio 2027. Non è vero, ripeto, non è reale, ma è quello che dice. Come mai? Cioè, tu non sei di Lugano, vuoi sapere qualcosa sulla mobilità in città, vai su Google, ti informi sulla funicola, lei così dice: no, ma guarda che il 1° maggio 2027 non ci sarà più. E ti dici: ma come? Come è successa una cosa di questo genere? Ma ora ha trovato il motivo per cui l'intelligenza artificiale super pagata, super costosa, super energivora fa questo errore da dilettanti. C'è un post su Instagram, uno in tutta internet, che è un pesce d'aprile che annuncia questa chiusura che non esiste.
E l'è andata a beccare.
E Google ha trovato quello.
Ecco.
Ecco, quindi non fidatevi di quello che
ma quello alla
come...
peggio, dice vabbè non chiude, chiude, no nel 2026, siamo nel 2025, ancora sì. Sopravviviamo, no?
Sì, ma metti che ti dicono no, gli orari di chiusura, di apertura per esempio, sì. Come fai a sapere se sono veri?
Certo.
Vai sul sito del certo. Museo, del luogo, della località, del servizio che ti interessa, non fidarti di quel riassuntino che Google così amorevolmente tende a proporti ultimamente.
Assolutamente.
Perché può essere completamente sbagliato, obsoleto, vecchio. Vai sul sito diretto. Una telefonatina oggi, soprattutto con i costi del telefono che sono così bassi anche per le chiamate internazionali, vale la pena di farla. Il rapporto umano, il contatto con una persona che ti possa rispondere ai tuoi dubbi invece di avere un chatbot. Sono insopportabili, fra l'altro, i chatbot. Non so se capita anche a te.
Sì,
vai
sì.
Sul sito. Ma vedo che stai cercando di prenotare un viaggio. Posso aiutarti? No, grazie. No. So cosa fare.
Ma non vuoi rompere. Prendere,
vuoi noleggiare anche un'automobile? No.
No. Faccio
vuoi
io.
Una bicicletta? No.
Basta.
Un salvagente? No. Un mojito? No.
Paolo, sì. C'è il pioniere di Rete3, sì. Che è Alessio Arrigoni, che è in arte Sterchi, che sì. Mi dice: vedi, così impari ad esserti fatta truffare nel 2024.
Ah.
Perché io già perché non leggi regolarmente il blog Il Disinformatico di Paolo. Perché io avevo raccontato la mia storia, che era il 2021, e tu, Paolo, l'avevi riassunta questa truffa strana su Booking, dove Alessio aveva cercato di prenotare una vacanza a Bologna, sì. Un appartamento, sì. E riassumendola, a un certo punto la truffa era: vai su quel link perché lì possiamo risolvere la prenotazione. Ecco, non lasciare mai il porto sicuro per andare,
esatto.
ad avere
stare sulla piattaforma. I pagamenti si fanno
sulla
tramite la piattaforma.
Se
qualcuno ti dice: no, ma ti faccio lo sconto se usciamo, se mi paghi attraverso mandandomi, non so, scarpe usate, qualunque altra forma di pagamento un po' anomala, fermi tutti.
Ma a me non avevano offerto lo sconto, mi hanno detto semplicemente che loro preferivano lavorare, sì, avevano anche sì. L'host su Booking, ma preferivano andare su TripAdvisor. Allora tu dici: oh, vabbè, dov'è il problema? Che
ma
no,
chi te lo fa fare di stare... Vabbè. Sì,
però dici: no, può darsi, come faccio a sapere le logiche? Cioè,
sì,
tu
sì,
da povero
giusto.
Comune mortale non lo sai fino a lì, no? E sei abbastanza sgamato, perché io veramente sono tanti anni. Poi ripeto, adoro andare a farmi coccolare quando ho il tempo in agenzia viaggi, perché c'è la competenza, loro sono sul pezzo, sanno qual è l'ultimo hotel aperto, chiuso, cosa offre, cosa non offre,
esatto.
La struttura. Ci sono anche degli amici che ci stanno scrivendo, Paolo, poi andiamo con un disco. Che ci scrivono sia come host, quindi coloro che propongono anche delle case, tipo la J dice: guarda, io faccio l'host, ma non si chiedono i soldi prima, a me arrivano 24 ore dopo il check-in. Leila ci scrive da Barcellona, dice: buongiorno, mi è successa una mezza truffa quando stavo per comprare il visto ESTA per gli Stati Uniti, non so se
sì.
Fosse effettivamente una truffa, ma il prezzo era rigonfiato, forse era un'agenzia, c'era il sovraccosto, alla fine grazie alla banca sono riuscita a bloccare il pagamento. Ecco, anche quello, poi ti viene l'ansia. Simona, lei è tranquilla, più o meno se la cava sempre da sola e non ha mai avuto difficoltà. Aspetta, Andy rimane basito della funicolare che chiude, ma non chiude perché era un fake. E poi appunto un'amica che dice: rivolgetevi all'agenzia, che non rischiate. È vero che magari altre generazioni, quelle dei nostri genitori, preferiscono andare via agenzia. Adesso gentilmente anche Simona ci racconta la sua testimonianza, la nostra Simo di Rete3, che ha vissuto questo momento di smarrimento. Ci prendiamo un disco, sentiamo Simona, così Paolo poi farà una riflessione su questa prenotazione.
So freaking bad by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina here, and damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music.
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shining lights.
Yeah,
what else? A different city every night.
President, dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing.
I wanna be a billionaire so freaking bad.
So bad.
Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shining lights.
Uh-huh.
Oh, yeah, yeah.
What else?
A different city every night. Oh,
yeah.
I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah. Sing it.
When I'm a billionaire.
Non è che noi ambiamo a diventare billionaire, ci piacerebbe semplicemente che dopo il sudore e la fatica di un anno di lavoro possiamo goderci le meritate vacanze e non che il tutto vada in fumo, truffati da qualche genio dell'online che ha deciso di rubarci l'unico momento di gioia dell'anno. Sentiamo il racconto dell'amica e collega Simona Foglia, che in questi giorni stava prenotando. Noi in panico, io, Alessio, abbiamo tutti vissuto la truffa dell'online. Siamo andati in aiuto a Simona, poi hanno detto facciamo così, ne parliamo lunedì con Paolo e tagliamo la testa al topo, al topo, al topo. Vai.
Ma ci provo. Allora, ho prenotato attraverso Booking un appartamento e ho guardato chiaramente bene le raccomandazioni di Booking, ho pagato nei termini richiesti. E Booking appunto dice esplicitamente, in maniera molto eloquente, che non bisogna assolutamente pagare attraverso link che possono arrivare via email. In verità la struttura, e ancora anche questa mattina, manda attraverso email un link di pagamento per la tassa di soggiorno e non da ultimo anche la richiesta di inviare documenti della guardia, per la Guardia Civile, con il numero di volo e i dati, insomma, della carta d'identità, del passaporto. Pertanto ho chiamato la struttura che ci ospiterà e dicono che sì, è un loro metodo, e che però si può pagare anche poi, una volta arrivati in albergo, insomma, alla reception. Ecco, diciamo che non sono molto in chiaro a volte le strutture sulle raccomandazioni di Booking, e io ovviamente pagherò poi una volta arrivata a destinazione.
E non prima.
Non clicco sui link. No, io non clicco sui link, così mi è stato insegnato anche da Paola Attivissimo.
Grazie Simo per la condivisione, così approfittiamo per mettere un po' in allerta tutti quanti. Paolo, il nostro kit per proteggere le nostre vacanze, oltre alla crema del sole e gli occhiali da sole, aiutaci a metterci quegli ingredienti per proteggerci da tutta la truffa online.
Sì, allora, prima cosa, usare carte di credito con un'assicurazione sui rischi di viaggio, che magari costa qualcosina in più, però in caso di guai si ripaga immediatamente. E poi, appena c'è qualcosa che profuma storto, meglio fermarsi e trovare un canale alternativo di verifica. Giusto appunto l'approccio di Simona, che ha chiamato l'albergo e dice: ma veramente voi dovete fare questa cosa? Perché la tassa di soggiorno si paga così e cosà? E poi i link, mai cliccarci sopra, ma verificare se per caso quel link porta davvero a un sito ufficiale, perché la Guardia Civile può anche chiedere i documenti o un'informazione o il volo, qualche informazione di contorno per verificare in anticipo. Ma bisogna essere sicuri che quello sia veramente il sito ufficiale delle autorità, e cliccare su un link a caso molto spesso, soprattutto facendolo sul telefonino, è facile che il link sia fasullo. Altro consiglio pratico: tornate a casa, mettetevi comodi in poltrona sullo schermo grande del computer, se ne avete uno, non sullo schermo piccolo del telefonino, perché anche una cosa semplice come il link che clicchi sullo schermo del telefonino vedi soltanto l'inizio, che può essere modificato dal truffatore, mentre la parte lunga, che è quella che ti rivela dove veramente sei, la vedi bene sul computer. Ultimo consiglio pratico: ci sono tante applicazioni, tanti antivirus oggi, che fanno anche monitoraggio dei siti di pagamento e ti dicono: guarda che questo sito è pericoloso, guarda che questo è affidabile, ti dicono questo va bene, quello va male. Usiamo questi aiuti, ci sono, molto spesso gratuiti, e se questi segnalatori, questi aiuti ci dicono questo sito non va bene, non facciamo finta di niente, no, ma io voglio andare in vacanza, questo mi fido, dai, non penso che vada tutto bene, ma cosa vuoi che mi succeda? Perché è proprio su questo, sull'eccesso di fiducia, che contano i truffatori.
Eh sì. E tu dicevi, ci sono città più prese d'assalto dai truffatori che altre, magari mete più facilmente raggiungibili e non troppo costose, così si fa il soldo facile il truffatore online.
Sì, ci sono località che sono per varie ragioni più nel mirino dei truffatori, perché c'è per esempio una regolamentazione o un'infrastruttura carente. Per esempio molti paesi emergenti sono preda di queste cose, dove tu pensi di andare e non trovi nulla, perché in realtà è tutta una costruzione inventata online. Ci sono anche zone d'Europa dove bisogna stare molto attenti, perché c'è una lunga tradizione di, come dire, non rispettare molto il turista.
Ah.
E quindi? Chi lavora nel settore lo sa, chiedete in agenzia, perché le figure sono imbarazzanti quando succedono. Poi, no, quando ti succede, soprattutto per chi ha a che fare con dei professionisti della truffa, rimani completamente spiazzato. Dici, come ho fatto a non accorgermi?
Dopo.
Ma è dopo, col senno di poi. È che lavorando molto sulle emozioni, sulla tensione, sull'ansia, è facile finire per essere vittime. Quindi appena c'è qualcosa che è fuori dall'ordinario... Ultima cosa, aggiungo, gli alberghi possono, invece di chiederti i soldi, possono mettere un blocco temporaneo, un vincolo su una certa cifra,
sì,
sulla carta di credito.
È vero, solo quello.
Quando arrivi,
dai,
la trasformi in pagamento.
Esattamente. Nella nostra situazione, quando siamo stati truffati, se avessimo guardato non dal cellulare ma dal computer, avremmo visto che le bellissime foto dell'appartamento che stavamo per affittare avevano la scritta con un nome che non corrispondeva alla struttura messa sull'online. Ma era così piccolino, dal cellulare non lo vedevi, già non lo vedevi dal computer grande. E quello potrebbe essere stato un avviso, un monito per far sì che non ci facevamo fregare. In generale, però, Paolo, ecco, tu come prenoti le tue vacanze? Io non vado in vacanza. Beh, allora va bene.
E io mi giro di 90 gradi verso sinistra, guardo mia moglie e dico: lo fai tu.
Lo fai tu, così
che
se
lei
poi.
Brava,
ma ecco, te l'avevo detto, è colpa tua. E tu,
No,
perché
non
la dama del maniero, lei è sgamata.
La dama del maniero fa questo.
È moglie di Paolo Attivissimo, mica ci sbaglia lì sulle
quindi
vacanze.
Io ho il mio agente di fiducia.
Perfetto.
E comunque lavoriamo quasi sempre tramite agenzie. perché l'agenzia sa trovarti quella coincidenza.
Quando sei andato a San Francisco, agenzia.
Sì, sì, queste cose. Soprattutto perché quello che investi in agenzia, magari lo risparmi poi sul volo o sulle lunghissime attese in aeroporto. Devi passare 5 ore a Schiphol per risparmiare 50 franchi. Sì, ma per passare 5 ore là in aeroporto spendi 60 franchi mangiando, passando il tempo, comprando carabattole e altre cose così.
Carabattole, perfetto.
Carabattole.
Oppure c'è chi scrive: ho la cascina in montagna, non ho problemi di prenotazioni.
Mi chiamo da solo.
Esatto,
sì.
Guarda, vieni su, bisogna far ripartire il Munt. Alla peggio prendi l'elicottero per trasformare le cibarie fondamentali per la sopravvivenza e ti godi le vacanze. Così. Ragazzi, godetevi queste vacanze. Io resto ancora tutta questa settimana. Paolo non è in partenza perché via blog, via nostro podcast ci sei come consulente. Sì. Se uno è, adesso non prendetelo tutti d'assalto, povero uomo, se no poi a settembre l'abbiamo prosciugato.
Vado in vacanza.
Fa, non mi troverete. Comunque ecco, siate prudenti che la fregatura è all'angolo, ma non per forza, no? Altro grande tema, magari lo toccheremo a settembre, ottobre, quando ricominciamo.
Con
quelli
piacere.
Che fanno trading, anche lì la promessa di soldi troppo facile che deve metterti in guardia. Non, di solito più o meno tutti fanno fatica a guadagnare i soldini, quindi se è troppo facile, la saperte. Dillo anche tu in inglese. La sapert.
La sapert.
Ecco, la sapert. Ok.
Si dice così.
La sapert.
È un po'. Questo è di Norwich. Nella zona di Norwich si dice la sapert.
La sapert. Fatmi a fregà. Boom. Sì. Paolo, grazie. Buone vacanze.
Grazie, Rosy.
Ci rivediamo a settembre. Un bacio a te.
A settembre con molto piacere.
Ciao.
Ciao.